Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è venerdì 19 novembre 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, quelle dedicate alle imprese e ai territori. Alimentare bandi da 1,5 miliardi per attivare contratti di filiera, scrive Giorgio Dell'Orefice. Così la Coldiretti al via i primi finanziamenti da 110 milioni e la seconda tranche da 350 milioni dal PNRR. Prandini è l'unico strumento per redistribuire il valore tra produttori agroalimentari. 1,5 miliardi per i prossimi 4 anni, in grado di attivare investimenti complessivi per 3 miliardi di euro. È il budget dei contratti di filiera, gli accordi pluriennali tra i rappresentanti dei differenti anelli del processo produttivo agroalimentare, settore da 575 miliardi di euro. Con definizione delle tempistiche di fornitura e dei prezzi che possono garantire continuità negli approvvigionamenti alle industrie di trasformazione e stabilità nei redditi agli agricoltori. Una modalità sulla quale l'Italia, con le prime pionieristiche iniziative, sta facendo anche da apripista in Europa e che in prospettiva, se applicata su vasta scala, può davvero rappresentare una svolta in termini di modernizzazione dell'agricoltura made in Italy. Se ne è parlato ieri nel corso del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione organizzato a Roma da Coldiretti in collaborazione con The European House Ambrosetti e moderato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Uno strumento quindi di grande importanza sia in prospettiva futura che per affrontare le crisi congiunturali e che mai come in questo frangente può contare su una cospicua dotazione di risorse. Ben 1,2 miliardi stanziati nell'ambito del PNRR fino al 2026. Qui si aggiungono altri 120 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio per i distretti, risorse sulle quali inoltre è già stata negoziata a Bruxelles e fino a un tetto di 2 miliardi la deroga in materia di aiuti di Stato come previsto da diverse misure del Recovery Plan. I 110 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio dovrebbero invece essere messi a bando a breve dal Ministero per le politiche agricole, come risulta che sia già stata decretata e quindi in rampa di lancio una prima tranche da 350 milioni di fondi stanziati dal PNRR. Risorse messe a bando andranno a cofinanziare i progetti presentati con percentuali che, a seconda delle aree del paese in cui sono localizzati, oscilleranno tra il 40 e il 50% dell'investimento. E nel caso di progetti presentati da giovani e in aree svantaggiate potranno arrivare fino alla soglia del 70% a completare il quadro dei finanziamenti, spiega il responsabile delle filiere di Coldiretti, Alessandro Apolito. Vanno inoltre aggiunte le risorse del bando Ismea da 60 milioni che punta a intervenire nell'equity delle imprese delle differenti filiere. Sulla stessa pagina di spalla, l'aceto balsamico, il falso sloveno mette a rischio un mercato da 1,2 miliardi. I tre consorzi di tutela dell'aceto balsamico chiedono al governo di avviare la procedura di infrazione contro la Slovenia, che con una legge del luglio scorso ha dato l'ok alla produzione e alla commercializzazione di un suo aceto balsamico, aggirando le norme europee per la tutela della denominazione di origine. La richiesta è stata avanzata ieri nel corso di un'audizione informale alla Commissione Agricoltura della Camera. A rischio, dicono i consorzi, c'è un mercato da 1,2 miliardi di euro, di cui l'export genera oltre il 90%. Le difficoltà per l'aceto balsamico tradizionale DOP e per quello IGP erano già cominciate nel 2019, quando una sentenza della Corte di Giustizia, sollecitata dalla Germania, stabilì che le parole aceto e balsamico, essendo nomi comuni, non hanno tutela come IGP nel loro complesso. La sentenza europea non aveva però escluso che i nomi non avessero valore evocativo, dunque ingannevole. Poi, a luglio scorso, è stato il turno della norma introdotta nell'ordinamento sloveno. Secondo l'Italia si tratta di una legge in violazione di quanto dettato dall'articolo 24 del regolamento europeo 1151/12, che impegna tutti gli Stati membri a non adottare denominazioni di vendita ambigue, ingannevoli o confondibili con le DOP e le IGP riconosciute nella UE. Il nostro paese aveva già fatto presente a Bruxelles le proprie rimostranze sul caso sloveno, ma poiché la Commissione UE non si è mai espressa sul documento inviato, ha ricordato il direttore del consorzio di tutela aceto balsamico di Modena IGP, Federico De Simoni, la procedura si è chiusa determinando di fatto l'entrata in produzione del prodotto commercializzato in Slovenia e venduto con la stessa dicitura italiana. Ancora dalle pagine del Sole 24 Ore, FIPE, bar e ristoranti sotto i livelli pre-Covid per oltre 21 miliardi, così l'assemblea FIPE Stoppani, serve una regia per integrare agricoltura, industria e ristorazione. Nell'articolo di Enrico Netti, i consumi alimentari fuori casa rimangono in affanno. Quest'anno la spesa supererà i 63 miliardi con un più 17% sul 2020, ben distante dagli 85 miliardi del 2019, un gap di circa 22 miliardi sui valori dell'Horeca pre-pandemia. Questi dati presentati dall'Enrico Stoppani, presidente di Fipo Confcommercio, durante l'assemblea annuale, prima di proporre un patto di filiera che coinvolga agricoltori, produttori, ristoratori, lanciando un appello alla politica. Serve un soggetto che svolga una funzione di regia in grado di fare un vero lavoro di integrazione di filiera tra agricoltura, industria alimentare, distribuzione e ristorazione, anche per favorire il nostro export, ha detto Stoppani. Il settore ha due grandi problemi: produttività e attrattività. Se a questi aggiungiamo l'incertezza delle prospettive post-Covid e le distorsioni create da generose politiche di sussidio, sono spiegate le difficoltà di reperimento di risorse umane e l'emorragia di competenze. Il presidente di Fipe considera necessari interventi come la decontribuzione dei salari a tempo determinato, o almeno fino alla fine della crisi del Covid, e la revisione del decreto flussi per reperire la manodopera necessaria a svolgere le mansioni per le quali non si trovano disponibilità tra i connazionali. Si dovrà inoltre lavorare sul fronte dell'innovazione con la trasformazione 4.0 degli esercizi, grazie ai bandi contenuti nel PNRR riservati al turismo, primi tra tutti quelli sull'efficientamento energetico. Poi, tra le brevi, Trentadoc al via: da sabato al 19 dicembre parte l'edizione numero 17 di Trentadoc Bollicine sulla città della Camera di Commercio di Trento, 50 le case produttrici presenti. E ancora Rider, sentenza a Torino. Il Tribunale di Torino ha condannato Uber Italy riconoscendo a 10 rider lo status di lavoro subordinato. La società valuterà se ricorrere in appello. Lasciamo adesso da parte il Sole 24 Ore e ricolleghiamoci però al grande argomento dell'ultimo anno e mezzo, in realtà la pandemia e la quarta ondata, stadi, cortei, ristoranti, quei buchi nella rete delle misure anti-Covid, scrive Repubblica nel suo primo piano. Assembramenti senza mascherine e controlli sempre più sporadici, ecco dove gli italiani hanno smesso di proteggersi dal rischio contagio. Tra questi, come detto, la movida, i giovani esposti nelle piazze e nelle discoteche, e poi, se al ristorante il Green Pass diventa un optional. Alcuni controlli ci sono, ma a giudicare dal numero di multe non sono molto efficaci. Su 1,5 milioni di verifiche effettuate dal 15 ottobre a oggi, sono state appena 250 le sanzioni a titolari di esercizi commerciali. Tra queste, alcune le hanno avute i ristoranti, dove non capita raramente di sedersi e sentirsi solo chiedere cosa ordina. Dovrebbero essere gli stessi clienti, suggeriscono gli esperti, a lasciare bar, ristoranti e pizzerie al chiuso i cui titolari non controllano il Green Pass. Anche perché così facendo gli esercenti aiutano la circolazione del virus. Al centro poi della critica anche le manifestazioni: far rispettare le regole in strada è un'impresa impossibile, i trasporti su bus e metro c'era una volta il distanziamento, i lavori a domicilio perché golf e idraulici arrivano e rappresentano un'incognita in casa. Infine, gli eventi sportivi, la calca nelle curve, come ai tempi pre-Covid. Si parla di questo anche sulle pagine del Corriere della Sera. Il governo prepara i divieti differenziati per bar, cinema, ristoranti e teatri, scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Tra le misure al vaglio del Parlamento, anche i divieti ai Novax, bar, ristoranti, cinema, teatri e tutti i luoghi al chiuso potrebbero essere inaccessibili per chi non è vaccinato. Al Ministero della Salute lo ritengono ormai inevitabile. Il rigore che sin dall'inizio della pandemia ha sempre caratterizzato la linea di speranza ritorna nel momento in cui c'è il rischio di vanificare gli sforzi fatti sinora. Insomma, perché penalizzare le attività e la vita di chi ha aderito alla campagna vaccinale? La convinzione del fronte rigorista è che a subire le restrizioni debbano essere le persone che hanno scelto di non immunizzarsi. Il Presidente del Consiglio finora è stato cauto sulla possibilità di far pagare un prezzo più alto in termini di libertà negate ai non vaccinati. Ma col virus che corre, anche Draghi si starebbe convincendo che sia la via più indolore, come del resto chiedono compatti i governatori, sia pur di schieramenti opposti. Una delle ipotesi potrebbe essere l'eliminazione del tampone. Per ottenere il Green Pass, antigenici e molecolari dovrebbero essere utilizzati soltanto per chi non ha il vaccino, ma deve andare al lavoro. Ancora sulle pagine del Corriere della Sera, la fabbrica di cioccolato è un talent. Su TV8 parte la sfida tra talentuosi pasticceri, tutta dedicata al cacao, con lo chef Locatelli. Maître chocolatier, talenti in sfida, il primo talent show italiano per aspiranti maître chocolatier, per l'appunto. Prodotto da Banijay Italy, arriva in prima visione su TV8 da domani, ogni sabato per 5 puntate alle ore 19:15. Alla conduzione c'è lo chef stellato Giorgio Locatelli, che è anche uno dei giudici di Masterchef. Sempre sulle pagine del Corriere della Sera, il Festival del Futuro, si parla di Made in Italy e parla Rana Junior, la ricetta giusta con le persone e la tecnologia. Ha partecipato anche Giovanni Rana Junior, figlio dell'amministratore delegato Gianluca e terza generazione del gruppo. All'apertura della terza edizione del Festival del Futuro a Verona, in azienda Giovanni Rana Junior è Innovation and Technology Manager. Dietro la storia d'impresa del pastificio Rana ci sono oltre 4.000 persone in 8 stabilimenti nel mondo. Il gruppo, che supererà il miliardo di fatturato, è alla ricerca di ingegneri e tecnologi alimentari che, dopo il training a Verona, potrebbero lavorare negli impianti di Chicago. In azienda, ha spiegato Giovanni Rana Junior, lavoriamo su progetti attraverso piccole start-up con competenze trasversali. Quando nasce un'idea, viene condivisa, ci si confronta, si cerca di capire se e come realizzarla con passione e con curiosità. Dalle brevi dell'economia e dei mercati, invece, Unilever vende la divisione del tè. Il gigante olandese dell'alimentazione e dei prodotti per l'igiene ha annunciato di aver raggiunto un accordo per vendere a CVC Capital Partners per 4,5 miliardi di euro la sua divisione del tè, che comprende 34 brand, tra cui Lipton, Taso e Pukka. L'operazione sarà conclusa nel 2022. In chiusura, per l'inserto design sempre del Corriere della Sera, la Casa degli Artisti rilanciata dal cibo, la dispensa, un negozio di vicinato e ora apertura alla vita di quartiere. A Milano, un complesso destinato agli atelier d'arte e ai laboratori artigianali ha trovato una natura più ibrida, grazie, tra virgolette, al Covid. Dai locali per i creativi al bistrot ci proietteremo all'esterno con lo spirito della ricerca culturale. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.